la seconda domenica di Quaresima, secondo passo in questo cammino di conversione che la Chiesa si fa fare dopo il deserto delle tentazioni di domenica scorsa, momento in cui Gesù prende su di sé la nostra umanità nella sua fragilità e vince il gioco del male nella nostra fragilità, che si chiama tentazione, si chiama seduzione a ferire la nostra vita, ad abbassare, a fare del male alla nostra vita. Lo vince come noi, uomo, per far vincere noi. Noi diamo a Lui la nostra sconfitta, cioè il nostro peccato, è quello la sconfitta, e Lui, prendendolo su di sé, dà a noi la sua vittoria. Si chiama resurrezione, il giorno di Pasqua. Siamo dei risorti perché amati da colui che, non avendo peccato, si fa peccato per fare di noi vita, per quello siamo vivi. Oggi il secondo passo, la trasfigurazione, cioè il bisogno di luce che come uomini e donne abbiamo per camminare. Voi oggi avete riflettuto sulla fecondità. La fecondità, come tutte le cose belle della vita, cioè portare vita, far del bene alla vita, alla nostra, quella dei nostri figli, ma a tutti attorno a noi, è crocifissa. Tutte le cose belle, luminose, hanno insito quel mistero della croce, quel mistero del dolore, che blocca di solito perché ci fa paura. Anche a Pietro, Giacomo e Giovanni fa paura la nube. Blocca il dinamismo della vita proprio, e abbiamo bisogno di una luce più grande che ci fa ricominciare nel cammino della speranza, perché sia vita e perché la nostra vita porti vita. Allora la Chiesa ci ha fatto vedere un piccolo esempio di quella croce in Abramo ed Isacco, quel sacrificio, nella forza che Abramo ha di dire "so, eccomi" a qualcosa che lo lacera profondamente nel di dentro, ed è bello perché lo dice nell'amore. Qua c'è una rappresentazione, non posso farla vedere a tutti, qualcuno in prima fila la vede, è un po' sbiadita, ma è proprio così l'originale. Lo vedete? C'è Abramo che sta, c'è Isacco, non lo vedete, già in ginocchio sul legno, sull'altare fatto di legno, e lui sta, c'ha la mano in alto come se stesse prendendo un coltello o brandendo un coltello, e l'angelo gli ferma la mano. Io non la immagino così, io mi oso dire che la penso diversa. Perché la parola di Dio non dice che l'aveva già messo sopra, dice che aveva costruito l'altare, che stava prendendo il coltello, ma io non penso che sia stato capace di mettere suo figlio lì sopra. Ma pensate alla ferita di quel bambino, non penso che abbia potuto, ma neanche Dio soprattutto abbia potuto. La parola ci dice che ha costruito quello e stava cercando, e a un certo punto Dio lo ferma. Ma io penso prima che questo accada, che proprio nel momento, perché il bambino, la lettura non è completa qua, dice che non, diceva "papà, ma dov'è il sacrificio?" E pensate, lui lacerato dentro, in lotta, in croce, Dio provvede, gli dice, Dio provvederà. E a un certo punto Dio gli indica attraverso l'angelo quell'ariete, la vittoria dell'amore che ti lascerà nell'amore. È strano quello, Però se vuoi far vincere l'amore devi accettare di stare in croce proprio nei tuoi amori più intimi, più cari. È lì che il male attacca di più, ma è lì che si svela la cosa più bella e feconda della vita. Dove ci tieni di più, ti costa di più, soffri di più, ma lì proprio dai vita enormemente di più. E allora non spaventiamoci se ogni tanto ci sembra che la vita ci laceri proprio negli affetti più intimi, in quello che abbiamo di più prezioso, la vostra sponsorità, la vostra paternità e maternità, tutto il bene che fate anche le persone attorno a voi, che la vostra famiglia è chiamata sacramentalmente a fare. La croce viene e la croce fa paura. L'esempio di Abramo è proprio questo, che la fede vince, vince perché è più grande della paura. E appunto la trasfigurazione è questo. Mi toccava, è la prima volta, pensate, l'ho letto tante volte sto Vangelo, la prima volta oggi lo leggevo, lo proclamavo in carcere, sono andato a fare le messe per i carcerati, le due messe che facciamo la domenica mattina, proclamando la seconda, neanche la prima, mi è venuto in mente che i tre che Gesù porta, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano i tre che avevano reagito male all'annuncio della croce. Sapete che per tre volte Gesù dice "guardate che il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere ricusato, andare in croce, morire, ma poi risorgerà". E chi reagisce male a questi annunci? Primo è Pietro, che gli dice "non ti accada mai, si becca del Satana". Secondi sono Giacomo e Giovanni, che vi ricordate. Pietro reagisce, lui era così, era così, reattivo, senza pelle, quello che viveva, lo sbottava. Già come Giovanni più politici, infatti quando glielo dice, se questo qua va in croce almeno chiediamogli che ci molla qualcosa, no? Gli dicono, ma io alla destra, lui alla sinistra, se proprio devi andare, sgancia il malloppo, così almeno non ci lasci proprio senza niente. Cioè, reagiscono male alla croce, non sanno stare di fronte alla prospettiva della croce, bollono dentro e uno sbotta in un modo, gli altri sbottano nell'altro, ma tutti e tre, cioè, sono proprio poveri, cioè viene fuori proprio la loro miseria umana. Ma siamo così anche noi, di fronte al mistero della croce, ciascuno di noi sbotta a modo suo, e si vede. Ma pensate che tenerezza Gesù, ai tre più poveri, quando ha moltiplicato i pani c'erano 5.000 uomini, più le donne e i bambini, 20.000 persone, qua sono in tre. Cioè è proprio un momento intimo in cui ai tre più poveri gli dà un po' di più, cioè si rende conto che sono un po' più a pezzi e gli dà un po' più di tenerezza, che oggi si fa luce, cioè capisce che non ce la faranno mai ad accettare quella croce, li porta sul monte, gli fa vedere un po' di luce, gli fa vedere un po' del dopo della croce, dice guardate non finirà lì. Infatti Pietro subito, che lui è il primo, perché lui è proprio così, libero, e fa, signore che bello stare qui, facciamo le capanne, basta che non si scenda, basta che, qui mi piace, la croce no, ma qui si sta proprio bene, stuma sì, ti mi e chi è, tutti e tre stiamo qui perché siamo così anche noi, ma rinuncia anche alla tenda perché gliela fa Gesù, Elia e Mosè, lui sta anche a cielo aperto, è generoso Pietro, è pure buono, quando tutto va bene è anche generoso, quando tutto va male è una iena, e siamo noi così, ma dobbiamo cogliere in questo la profonda tenerezza di Dio, personale, non ci sono 6.000, 10.000, 20.000, sono tre poveretti a cui Gesù proprio per tenerezza dà quel di più che il loro di meno ha bisogno. E noi siamo questo, dobbiamo crederlo questo, che nel nostro di meno Dio manifesta il suo di più. E poi ci dice proprio la verità, per non bloccarci sulla croce, prima ci consola con quel di più, Signore, e poi ci dice la verità, questo è il mio figlio, ascoltatelo. In lui avete proprio il cammino e la via, quella con la V maiuscola, seguitelo, ascoltatelo, mettete i vostri piedi nelle orme dei suoi piedi. È bellissimo questo, abbiamo un Dio tenerezza che si è fatto uomo, lui ha rinunciato a suo figlio per noi, non Abramo ha sacrificato il figlio, il padre ha sacrificato il figlio per noi, perché noi umanamente avessimo orme umane sulle quali camminare per risorgere e non permettere al male di bloccarci nel dinamismo della santità di vita che è fecondità di vita. E poi si scende, perché è giusto così, perché la vita si deve incarnare, la vita è scendere, più scendi e più Dio rialza, è il dinamismo proprio dello Spirito Santo, dell'amore di Dio. C'è un bellissimo inno, e concludo, con cui San Paolo descrive la vita di Gesù, essendo di natura divina, non lo considerò un tesoro geloso, ma si spogliò, facendosi obbediente come uomo fino alla morte e alla morte di croce. Proprio sempre più in basso, tac, tac, tac. Poi San Paolo si ferma e dice, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, cioè la fecondità più luminosa della storia è quella di Gesù Cristo. Nel suo nome saranno salvate tutte le genti, tutti i popoli. È per quello che si scende, perché scendendo la vita vince. E la vita trionfa nella sua risurrezione. Non dobbiamo avere paura. Siamo come Pietro, staremmo bene là. Anche voi stareste bene un po' in cenacolo, un po' di più, intanto state bene qua. Ma è la bellezza della vita, perché potrete capire che la santità oggi siete voi. La santità non si vive sul monte. La santità si vive nelle periferie, direbbe Papa Francesco, dove la vita scorre, pecca, è povera, cade, sanguina. È quello che è, e in quello si manifesta il di più di Dio. Se voi lo conoscete, lo sapete, lo credete, voi lo contemplerete in voi e attorno a voi, e avrete la gioia di vedere per questo una grande fecondità. Grazie.